Allora, l'altra volta ho finito discutendo le superfici di rotazione. In particolare non avevo finito di discutere la questione geodetiche, però la questione geodetiche è una pura applicazione, diciamo, del metodo di... se non mi ricordo più di chi. Prego? Clairaut. Metodo di Clairaut. Perché la prima forma risulta diagonale, solo uno dei termini dipende da una dei parametri e basta. Allora, è il metodo più facile, è il caso più facile del metodo di Clairaut, e vi ho scritto in rosso essenzialmente le informazioni essenziali, cioè quello che uno vede da quelle formule. Quello che uno vede essenzialmente è che le geodetiche, quando sono lontane dall'asse, sono tendenzialmente più lente, girano più lentamente e girano con una buona inclinazione rispetto ai paralleli. E tanto più si avvicinano a zone strette, tanto più la geodetica gira velocemente, cioè teta prima aumenta, e diminuisce l'angolo rispetto ai paralleli. Risolvere in generale le equazioni, scrivere esplicitamente le soluzioni è estremamente difficile, di solito non sono funzioni elementari, però quello che si può sempre capire è qual è il comportamento qualitativo di queste equazioni. In particolare quello che si può capire è cos'è che succede quando la limitazione della geodetica arriva esattamente su un raggio geodetico. E la limitazione della geodetica è non può avvicinarsi troppo all'asse di rotazione. Però quando quel troppo è distanza uguale a C e quello è un minimo del profilo, cioè veramente una geodetica, allora ci sono geodetiche con un comportamento molto strano. Si chiamano geodetiche asintotiche. Loro devono continuare a girare sotto perché teta prima non può cambiare segno, continua a girare. Si avvicinano al loro limite e girano sempre più velocemente e sempre più inclinate. Non possono toccare la geodetica che fa da limite, perché se la toccassero la toccherebbero con angolo nullo e in quel punto ci sarebbero due geodetiche, il parallelo e quest'altra geodetica. Questo è impossibile. Le geodetiche risolvono un sistema di equazioni differenziali di secondo ordine, quindi fissato il punto, fissato direzione, c'è un'unica geodetica. Quindi le geodetiche che hanno come limite un parallelo che sia lui stesso una geodetica, diventano geodetiche asintotiche, vale a dire continuano a girare, non raggiungono mai il limite e aumentano sempre di velocità. Non è detto che ce ne siano, per esempio nel toro ce ne sono. E nel toro si può anche fare un'analisi proprio molto dettagliata, perché la costante, il toro si ottiene facendo girare un profilo molto semplice, cioè un piccolo cerchietto che non interseca l'asse delle Z, e lo fate girare intorno all'asse Z. La teoria è semplice come quella di una superficie di rotazione, con il vantaggio che la relazione con la costante che dipende dalle geodetiche è molto semplice. E allora si possono proprio vedere i casi in cui a seconda del valore di C che cosa può succedere alle geodetiche. Per certi valori di C non c'è nessuna limitazione, la geodetica passa su tutto il toro. Per certi valori di C la geodetica deve stare lontana dalla zona centrale interna. E però ci sono delle geodetiche che hanno come limite esattamente il raggio interno e allora sono geodetiche asintotiche. Non possono, passano da sopra a sotto andando però per l'esterno, però sono asintotiche all'equatore centrale. E si può fare proprio la classificazione completa delle geodetiche nel caso del toro. Allora, ci sono altri due esempi che volevo fare e altri che volevo lasciarvi. Allora, intanto una piccola nota per spostarsi un attimo di dimensione. Il toro immerso in R alla terza è superficie con punti di curvatura positiva, nulla e negativa, in particolare non è isometrico al piano. Se fosse isometrico al piano avrebbe curvature identicamente nulla per Gauss. Però se come toro guardate la definizione che vi sembra più semplice, cioè fate il prodotto di 2S1, notate che apparentemente abbiamo fatto così, abbiamo preso un S1, un cerchietto, e l'abbiamo fatto ruotare intorno all'asse Z. Quindi insiemisticamente è un prodotto S1 per l'S1 di rotazione. Okay? Però se voi guardate questa definizione, lui di per sé sarebbe immerso in R2 per R2. Perché S1 è contenuto in R2, S1 è contenuto in R2, quindi è immerso in R4. Cioè, il toro astratto, diciamo, che vuol dire il prodotto di 2S1, sarebbe una superficie immersa in R4 spontaneamente. E parametrizzata come? Parametrizzata da qualcosa del tipo, naturalmente avete due parametri, due angoli, teta e eta, diciamo, e loro dove vengono mandati? Beh, teta guarda il primo S1, quindi è coseno di teta, seno di teta, e eta riguarda il secondo, quindi coseno di eta, seno di eta. Forse non è molto utile usare eta, usiamo phi. E in R4 noi non possiamo fare la teoria di Gauss perché abbiamo una superficie, l'ortogonale del piano tangente è un altro piano, quindi è complicato vedere come cambia lo spazio normale, perché lo spazio normale non è generato da un vettore, è generato da due vettori. E però quello che si può fare facilmente naturalmente è di questa parametrizzazione, fate il sigma teta, fate il sigma phi e quindi calcolate la prima forma facendo come al solito sigma teta, sigma, che vuol dire fate il prodotto scalare di R4 ristretto ai piani tangenti di questo, di questa superficie. Sigma teta scalare sigma phi e sigma phi scalare sigma phi. E qui senza tanta fantasia vi accorgete che viene questo. Perché questo qua semplicemente sarà meno sen teta cos teta 0, 0 e questo qui sarà 0, 0 meno sen teta, meno sen phi, scusate, e coseno di phi. Quindi sono ortogonali tra loro, sen quadro più cos quadro fa 1 e quindi vi trovate una stranissima cosa, cioè che se pensate il toro S1 per S1 immerso nel piano, immerso in R4, la sua prima forma fondamentale è esattamente quella del piano e quindi la sua curvatura è nulla. Noi abbiamo una formula per calcolare la curvatura usando solo la prima forma fondamentale, quella di Gauss. Quindi K uguale 0 identicamente. Morale, se voi il toro lo pensate S1 per S1 immerso in S4, lui è una superficie piatta, vale a dire localmente isometrica al piano. In particolare, le sue geodetiche saranno semplicemente le immagini dentro al toro delle rette del piano. E perché c'è questa differenza? La differenza è perché il toro immerso in R3 in realtà abbiamo dovuto deformarlo per immergerlo. Dentro ad R3 il toro è stato deformato, alcune parti hanno avuto curvatura negativa, altre parti hanno avuto curvatura positiva per stare dentro ad R3. Se uno lo guarda in dimensione 4, lui è una superficie piatta. Ok, quindi notate che la teoria, diciamo, è veramente immersa, cioè noi studiamo gli oggetti immersi, le loro proprietà dipendono anche dall'immersione. Altre categorie di oggetti che ci interessano sono gli elicoidi. Allora, un elicoide è la superficie descritta dalle eliche dei punti di una curva data. Supponiamo che la curva data, dunque, supponiamo anche che sia in parametro d'arco, se volete, sia sul piano XZ, asse di, tra virgolette, rotazione per elicoidare, usiamo l'asse Z. E allora la superficie che vogliamo è qualcosa del tipo compasso P. Allora la superficie che vogliamo è una superficie che dipende da questo e da teta, da S, scusate, da teta, ed è fatta così. L'ultima coordinata è ZS, però la facciamo aumentare, man mano che gira l'angolo, la facciamo aumentare per fare delle eliche. Ogni punto deve descrivere un'elica. Ok? E le prime coordinate prendiamo l'x di s, x di s, lo moltiplichiamo per coseno di teta e seno di teta per farlo ruotare. Quindi facciamo come per le superfici di rotazione, solo che invece di lasciare la coordinata z costante la facciamo salire linearmente con l'angolo teta. Ogni punto, invece di descrivere un cerchio, descrive un'elica. E queste superfici si chiamano elicoidi. Naturalmente gli elicoidi sono cose un po' complicate, a seconda del profilo può benissimo darsi che le eliche di un punto vadano a intersecare le eliche di altri punti. D'accordo? Quindi ci saranno dei punti in cui la superficie si autointerseca, a meno che il profilo non sia particolarmente simpatico. E casi particolari sono quando P è uguale a 0, naturalmente se il passo è uguale a 0 sono superfici di rotazione, che abbiamo già visto essere abbastanza semplici, tra virgolette, e quando invece Z' è uguale a 0, e vedrete perché ci interessa Z', allora si chiamano elicoide semplice. Allora Z' uguale a 0 cosa vuol dire? Vuol dire Z uguale costante. Z uguale costante vuol dire che stiamo facendo ruotare qualcosa in cui Z è costante. Però è una curva che sta sul XZ, quindi Y è comunque 0, Z è costante, stiamo facendo ruotare essenzialmente una retta, credo. Il più semplice ricordo che uno può pensare è questo: prendete una retta, prendete l'asse Z e fate ruotare questa. È una specie di vite, diciamo. Ok? E questo si chiama l'elicoide semplice. Allora, applichiamo il solito yoga, quindi cerchiamo di calcolare prima la prima forma. Se fate la derivata rispetto ad S, viene x' cos teta, x' sen teta e z'. Se fate la derivata rispetto a teta, viene x sen teta, cambiato di segno, x cos teta, e poi la derivata rispetto a teta mi porta P. Allora, calcolare la prima forma, facciamo i soliti prodotti scalari, quindi qua viene x' alla seconda più z' alla seconda. Allora, se è in parametro d'arco, questo vale 1. Quando facciamo il prodotto tra i due, i primi due termini si annullano. Xx' viene con seno coseno e meno seno coseno, e quindi resta solo pz'. E il secondo cosa viene? X al quadrato più pi al quadrato. Allora, questo qua essenzialmente, se siamo in parametro d'arco, se gamma è in parametro d'arco, questo viene 1, pz' e il quadro più pi quadro. E allora vedete perché sono interessanti quei due casi particolari. Quando è che è diagonale? Diagonale se o P uguale a 0, allora sono superfici di rotazione, che già conosciamo, oppure in questo caso Z' uguale a 0. Però se Z' uguale a 0 e siamo in parametro d'arco, X' è uguale a 1. E che vuol dire che x è lineare. E quindi è veramente una retta. Cioè stiamo facendo elicare una retta. Elicoide semplice. Altrimenti non è diagonale la prima forma. Il che vuol dire le linee coordinate non sono ortogonali tra loro. Altrimenti no. Però G1 dipende solo dal parametro x, dipende solo da x che è funzione di s, quindi solo da s, non da θ. Allora non possiamo applicare direttamente il metodo di Clairaut, perché il metodo di Clairaut vorrebbe forma diagonale solo un termine che dipende da un parametro, però in realtà si possono fare esattamente gli stessi ragionamenti e si può arrivare a una conclusione un pochino più complicata ma dello stesso tipo. Cioè il sistema differenziale ha un integrale, sostituendo quello nell'altra equazione, o meglio nell'equazione dell'unitarietà, si riesce a trovare una forma esplicita in cui si ha un sistema del primo ordine, non più del secondo ordine ma del primo. Se avete il coraggio di farlo, dopo si possono fare ragionamenti simili a quelli che abbiamo fatto nel caso delle superfici di rotazione, cioè si può vedere non esplicitamente ma qualitativamente qual è il comportamento delle geodetiche. Questo non lo farò perché richiede un po' di tempo, però non c'è nessuna difficoltà tecnica a farlo rispetto alle superfici di rotazione, è solo un po' più complicato dal punto di vista dei conti. E c'è esattamente la stessa fortuna. La prima forma dipende da un parametro, quindi una delle due equazioni è già integrata, si sostituisce nell'altra, o meglio nella unitarietà, e vedrete per una questione di fortuna i termini antipatici si cancellano, si trovano le espressioni per ridursi al primo ordine. E non da teta, quindi si può fare lo studio delle geodetiche come nel caso di rotazione. Naturalmente noi siamo curiosi di vedere anche cosa succede della seconda forma, però per fare la seconda forma bisogna fare un po' più di calcoli, allora siccome sono noiosi ve li lascio indicati. Questo calcolo non è difficile, però insomma... Ops, dove l'ho scritto? Eccolo qua. No, ok, non sono sicuro di aver fatto i conti giusti, quindi vi lascio. Bisogna calcolare il sigma teta sigma SS, solita sfortuna. il sigma S teta, il sigma teta teta, questi sono facili, potete anche scriverli, e in base a questo calcolate il G2, questo spero di averlo scritto giusto. C'è una radice, 1 diviso la radice di qualcosa tipo x quadro più p per x primo tutto al quadrato, e che poi moltiplica un meno x per k gamma è la curvatura della curva di partenza, un meno px primo al quadrato, un meno px primo al quadrato e un x alla seconda z primo. Guardate i due casi particolari: se P è uguale a 0 ovviamente viene diagonale, questo lo sapevamo già nel caso di rotazione, e se invece Z' è uguale a 0, X' è uguale a 1, e qui viene 0, qui viene meno P, qui viene meno P e qui viene qualcosa. E in realtà qui viene 0. Quindi notate che nel caso dell'elicoide della retta c'è qualcosa di interessante, cioè vi trovate la seconda forma, la prima forma era diagonale, la seconda forma è antidiagonale. Questo vi dice che nel caso dell'elicoide della retta le linee coordinate sono linee asintotiche, perché sono vettori isotropi della seconda forma. Qui le linee coordinate sono asintotiche, sono vettori di valore nullo sulla seconda forma, ok? Per uno dei due potevate aspettarvelo, perché l'elicoide della retta, quindi la direzione della retta, siccome la retta ha curvatura nulla, ha curvatura normale nulla in particolare, e anche geodetica nulla, e quindi asintotica di sicuro. Però le eliche anche, quindi le rette e le eliche sono direzioni asintotiche in questo caso. E la curvatura, quanto viene di questa superficie? È il determinante della seconda forma diviso il determinante della prima. Uno fa i conti, vengono conti abbastanza antipatici, però la morale essenzialmente è che viene sempre negativa. O almeno nei casi speciali. A me come conto è venuto questo, meno x alla terza, z primo che moltiplica kg, meno p alla seconda, x primo alla quarta, diviso naturalmente un quadrato, x alla seconda più p x primo alla seconda alla seconda. Nei casi speciali viene sempre negativo. Cioè tutti i punti nei casi speciali, veramente nel caso elicoide della retta. Il caso semplice è z' uguale a 0, quindi scompare questa e quindi è chiaro che l'espressione è negativa. Ok. Allora vi lascio, questi dal mio punto di vista sono piccoli esercizi, cioè non c'è niente di teoria da imparare, c'è solo da vedere se la teoria che abbiamo riesce a dirvi quanto riesce a dirvi, quanto espliciti sono i calcoli che riusciamo a fare, ok? Allora, altre cose che vi lascio per esercizio, per il semplice fatto che non ho il tempo di farlo, ma sarebbero cose interessanti da studiare, sono le superfici rigate. Rigate significa superfici che sono unioni dirette. Allora, si costruiscono così. Si prende una curva gamma. Per ogni punto della curva si prende una direzione e dopo si fa l'unione di tutte le rette che passano per quei punti con quella direzione. Per dare la direzione, in sostanza, basta dare un'altra curva, una curva delta, e siccome si tratta di una direzione possiamo benissimo pensare che sono vettori unitari e quindi che sia una curva sferica. Allora gamma si chiama curva dei punti di appoggio. E delta si chiama curva delle direzioni. E allora la superficie dipenderà da due parametri, diciamo S e T, perché la curva gamma dipende da S e la curva delta dipende da S essa stessa veramente. Ci sarà gamma di S più T volte il delta di S. Punto di passaggio che dipende da S e poi la direzione della retta che vogliamo e moltiplichiamo per il parametro T per fare tutti i punti di quella retta. Le superfici rigate hanno un interesse particolare perché sono essenzialmente la parte di spazio che viene occupata quando fate movimenti con segmenti articolati tra loro, perché quando muovete un braccio state muovendo un pezzo di retta e se volete muoverlo senza che sbatta contro ostacoli essenzialmente dovete capire qual è la superficie che quel pezzo di braccio sta occupando, diciamo, momento per momento, a seconda di come lo muovete. Quindi studiare le superfici rigate, diciamo, serve essenzialmente per questioni di tipo applicativo, cioè di tipo robotico, fondamentalmente. Ce n'è una teoria essenzialmente completa e sono cose piuttosto sofisticate. E capite che mentre la curva delle direzioni potete pensare, ok, prendo una curva sferica, so esattamente come fare. Invece la curva dei punti di appoggio può essere cambiata parecchio, perché potete prendere come punto d'appoggio un qualunque punto della retta sulla rigata. E quindi probabilmente ci sono delle scelte migliori di altre. Addirittura in realtà c'è una scelta canonica che semplifica tutti i conti. Però è abbastanza sofisticato trovarlo, ci vorrebbero parecchie ore per riuscire a fare tutti i conti e tutte le dimostrazioni. Quindi il piccolo esercizio è, in questa forma generica, provate a capire che cosa si può fare. Sigma S, sigma T, cioè fate le derivate. La derivata rispetto ad S, per esempio, è semplice, gamma primo più T delta primo. La derivata rispetto a T è delta. E qua c'è già un piccolo problema. Quando è che questi due oggetti, questi due vettori sono indipendenti? Perché se volete una superficie regolare bisogna che siano indipendenti. E dovete mettere qualche condizione affinché risultino indipendenti. E, ok, provate a fare i primi passi di teoria. Ok, dunque queste sono le superfici rigate e un'altra cosa che vi consiglierei di guardare sono i tubi, superfici tubolari. Che si ottengono così, essenzialmente prendete una curva gamma e costruite il tubo intorno, il tubo di un certo raggio, scusate, il tubo l'ho fatto veramente male. Intorno a quella curva gamma. Quindi gamma è questa curva. Naturalmente se gamma è una retta, per esempio, il tubo viene esattamente un cilindro. Ok? Se gamma è un cerchio e il raggio non è troppo grande, allora il tubo viene esattamente un toro intorno a quel cerchio. E come parametrizzate le cose tubolari? Naturalmente usate il parametro S per descrivere la curva, usate un parametro θ per girare intorno ed è qualcosa del tipo la curva a cui aggiungete un raggio e girate intorno ad ogni punto. Come fate a girare intorno ad ogni punto della curva? Dovete guardare essenzialmente il vettore tangente, guardate il piano ortogonale al vettore tangente, il piano ortogonale è generato da normale e binormale, quindi girate con normale e binormale, quindi la formula sarà qualcosa del tipo, fate il coseno di teta che moltiplica la normale della curva più il seno di teta che moltiplica il binormale della curva. E questo vi dice in sostanza, fate un cerchio centrato in gamma S che sta esattamente sul piano normale alla curva e di raggio R in tutti i punti. Quindi fate girare. Avendo una parametrizzazione potete fare il gioco, cioè provate a derivare rispetto ai parametri, provate a calcolare la prima forma, la normale, la seconda forma e compagnia. Questo è interessante perché potete accorgervi, per esempio, che se voi prendete due curve della stessa lunghezza e calcolate la superficie del tubo, la superficie viene la stessa. Cioè, se questa curva è lunga L, diciamo, e prendete un segmento di lunghezza L, la superficie laterale del tubo è la stessa per il cilindro e per il tubo per quanto sia storto. Però, se voi fate invece una cosa parziale, per esempio cercate l'area qui o l'area qui, vengono diverse. Cioè ha delle proprietà del tipo che la superficie globale è la stessa, ma non sono isometriche. Beh, facile da dire, perché questo sappiamo che è isometrico un piano, questo sappiamo che non è isometrico un piano, quindi non possono avere la stessa area tutti i pezzi di superficie parametrizzata. Però è simpatico. Invece volevo fare un po' più seriamente qualche questione di isometrie. Allora, vi propongo un esercizio con tre cose. Una che si chiama E e abbiamo appena visto, elicoide della retta. Allora, l'elicoide della retta si parametrizza usando una retta, quindi usiamo U e V come parametri. E U lo facciamo ruotare, coseno di teta, seno di teta. Allora, la prima forma, quindi questo sarebbe il sigma di U e di V. E La prima forma, quando fate la derivata rispetto a, scusate, ho scritto teta ma volevo scrivere v. Dunque, quando fate la derivata rispetto a u, cos'è che resta? Resta cos teta sen teta, quindi qua resta 1. L'elicoide della retta, quindi sappiamo già che è diagonale. Quando fate la derivata rispetto a v, vi viene u alla seconda più 1, la norma. Calcolarsi la seconda forma è un pochino più complicato, ma l'ho calcolata, viene 1 diviso la radice di 1 più alla seconda, che moltiplica 0 meno 1 meno 1, 0. E la curvatura di questo oggetto, la curvatura naturalmente il rapporto di determinanti, è meno 1 diviso 1 più u quadro alla seconda. Vi ricordo che per la curvatura basta fare determinante di G2 diviso determinante di G1. Allora, prima osservazione è questa. Se uno cerca auto isometrie di E, e cos'è che deve cercare? Dovrebbe cercare mappe che mandano i parametri uv in una funzione di u e di v e un'altra funzione di u e di v, però in modo tale che siano isometrie, tali che, allora se questa mappa la chiamo F grande, quando faccio il J di F grande trasposto per il G 1 per il J di F venga G1. Essere un'isometria vuol dire la jacobiana è un'isometria per la prima forma fondamentale in tutti i punti. In particolare conserva la curvatura, perché la curvatura dipende solo dalla prima forma fondamentale. Allora, se voi cercate autoisometrie, cioè mappe dell'elicoide in se stesso che siano isometrie, allora dovreste imporre questo, ma abbiamo automaticamente da K, che cos'è K? È quella formula lì, meno 1 diviso 1 più quadro. Se voi al posto di U mettete U bar di U e V, perché siano uguali punto per punto, bisogna necessariamente che U bar calcolato in U e V sia più o meno U. Questa è l'unica possibilità per avere che 1 diviso 1 più U quadro al quadrato sia uguale a 1 diviso 1 più u bar quadro al quadrato per tutti i punti. E poi, sostituendo nella prima forma, si trova essenzialmente che v bar, che dipende da u e da v, deve essere necessariamente del tipo v0 più o meno v, credo. Cioè una costante più o meno v. Che vi dice essenzialmente che le uniche isometrie sono del tipo autoisometrie, sono del tipo che mandano uv in più o meno u e v0 più o meno u. E Notate l'astuzia che se provate a sostituire direttamente nella prima forma può venire un casino, ma se sostituite invece, prima pensate devo conservare k, k dipende solo da u e quando uguagliate k con u e k con u bar l'unica possibilità è che u bar sia più o meno u. Questo vi semplifica molto ovviamente la jacobiana. Cioè quando la funzione è la variabile stessa la jacobiana è molto più facile. E qual è l'idea intuitiva di questa cosa? L'elicoide della retta è una specie di elica descritta dalla retta. Cos'è che vi sta dicendo questa cosa? Che se volete isometrie o ruotate l'elica, ed è chiaro che ruotando l'elica fate un'isometria, vi alzate, oppure invertite la retta. Cioè invece che U positivi guardate gli U negativi, chiaro che va bene lo stesso. Però le uniche autoisometrie sono queste, non ne altre.
Cosa intende con sostituire nella prima forma?
Sostituire nella prima forma? La prima forma dipende da U e da V. Anzi, la prima forma in realtà dipende solo da U. Giusto? Sostituire vuol dire calcolo la jacobiana, al posto di U metto U bar calcolato in U e V, che è incognito, moltiplico per la jacobiana e devo imporre che sia uguale alla forma iniziale con U. Giusto? Cioè questa formula qua, ricordatevi che, buona domanda in effetti, questa formula ricordatevi che quando calcolo la jacobiana di U bar e V bar, cioè faccio le derivate rispetto a U e a V, e quindi quelle matrici dipendono dalle variabili U e V. Okay? La G1 va calcolata in U bar e V bar, pensate come funzioni di U e di V. Quindi questo qua, se volete metterlo in modo esplicito, sarebbe allora la jacobiana sono le derivate, la derivata di U bar rispetto a U, la derivata di V bar rispetto a U, derivata di V bar rispetto a U, derivata di V bar rispetto a V. Trasposto. E che ce la rende un po' complicata. Poi bisogna prendere la prima forma 1, 0, 0, com'è la prima forma, 1 più U bar calcolato in U virgola V al quadrato, e dopo moltiplicarlo per la jacobiana e imporre che questo sia uguale a 1, 0, 0, 1 più u quadro. D'accordo? Questa sarebbe la teoria. E questa teoria, la cosa complicata, che fare tutti questi prodotti da jacobiana, se non so niente delle due funzioni u bar e v bar, ha troppe incognite, diciamo. Però se so già a priori che u bar è funzione lineare di u, è molto più semplice. Ok. Oh. Si rifiuta di eliminare. Ok. Sì, non volevo mettere troppi conti. Questi sono conti, diciamo, è un'ottima domanda, però il suggerimento dovrebbe essere sufficiente. Allora, questo è il nostro primo oggetto. Secondo oggetto. Superficie di rotazione del logaritmo, lo chiamiamo L, questo l'ho chiamato E, superficie di rotazione del logaritmo. Allora, l'ho scritto in questo modo, U coseno di teta, U per seno di teta e logaritmo di U. Intendo il logaritmo naturale, cioè io di solito scrivo logaritmo per intendere il naturale. Allora, riconoscete che è una superficie di rotazione, no? Perché ho preso U0 logaritmo e l'ho fatto ruotare intorno all'asse Z, come siamo abituati. Allora, non vi faccio i conti, però a me la prima forma viene ovviamente diagonale, 1 più 1 diviso U alla seconda, 0, 0, U alla seconda. La seconda forma mi viene 1 diviso radice di 1 più u quadro che moltiplica meno 1 diviso u, 0, 0, u. E di conseguenza k, che è il rapporto dei determinanti, mi viene meno 1 diviso 1 più u alla seconda alla seconda. Ah, naturalmente mi aspetterei che foste in grado di immaginarvi qui la situazione. Questa è una retta, la sto facendo elicoidare, quindi questa è la superficie, diciamo, la vite. Questo qui, cos'è che sto facendo? Sto prendendo il solito asse z, sto prendendo il logaritmo come è fatto? Più o meno così, e sto facendo la superficie di rotazione del logaritmo. Sto facendo ruotare il logaritmo intorno all'asse z. Giusto? Bene, se provate a fare i conti, in effetti quello che succede è che notate hanno esattamente la stessa curvatura. Nella parametrizzazione che ho scelto, punto per punto, hanno la stessa curvatura. Allora, come prima fate l'esercizio, cioè cercate le autoisometrie di L e troverete che come prima sono solo quelle che mandano U e V, ah, qui l'ho chiamato teta, scusate, vabbè, U e teta, in qualcosa del tipo più o meno U e teta 0 più o meno teta. Circa con lo stesso ragionamento, cioè prima imponete che K sia lo stesso, troverete che U in realtà deve restare U, a meno del segno, e allora potete sostituire nella prima forma ed è più facile e si vede che teta deve essere lineare. Ok, forse ho sbagliato a... beh, insomma. E la terza cosa che volevo mettere era il catenoide. Allora, C è, si chiama catenoide, che è la superficie di rotazione della catenaria. E la catenaria è la, il grafico del coseno iperbolico. Prendete il coseno iperbolico di z, il coseno iperbolico di z, come terza coordinata prendete z, qua mettete il coseno di teta, qui mettete il seno di teta. Questa è una parametrizzazione. Cioè prendete come x il coseno iperbolico e fate ruotare il coseno iperbolico. Giusto? Qui abbiamo messo x uguale coseno iperbolico e dopo fate ruotare il coseno iperbolico. Il coseno iperbolico è questo, giusto? Va da 1 in su ed è simmetrico. E questa superficie di rotazione si chiama il catenoide. Allora, io ho calcolato il G1 che viene coseno iperbolico al quadrato di z che moltiplica 1, 0, 0, 1. Ho calcolato il G2 che viene meno 1, 0, 0, 1. E ho calcolato K che di conseguenza viene 1 diviso coseno iperbolico alla quarta di z. E mi sono chiesto anche qua quali sono le auto... autoisometrie, basta decidere dove mandare z e teta naturalmente. Ok, allora abbiamo questi tre oggetti e quello che voglio mostrarvi dopo l'intervallo, magari facciamo qualche minuto di intervallo, dopo l'intervallo mostreremo che E ed L non sono isometrici. Alla faccia del fatto che hanno la stessa curvatura in ogni punto della parametrizzazione, loro non sono isometrici. Il che vi dirà che il viceversa del teorema di Gauss, se due superfici sono isometriche hanno lo stesso K, perché K è intrinseco, si calcola sulla prima forma, ma il viceversa non è vero. Non basta avere lo stesso K per essere isometrici, neanche punto per punto. E invece, sorprendentemente, la prima e la terza sono isometrici. Cioè un elicoide può essere isometrico in una superficie di rotazione. Quindi mostriamo, se volete potete provarci durante l'intervallo, che elicoide e L non sono isometrici. Anche se hanno stessa curvatura punto per punto nella parametrizzazione data. E mostriamo invece che E ed EC sono isometrici localmente. E facciamo dopo l'intervallo allora. Voi avete lezione dopo, vero?
Thank you. dire che non va bene, per io sono un faccio questo
Grazie.
Allora provo a spiegarvi perché le prime due non sono isometriche. Allora, quello che bisogna cercare di capire è se possiamo trasformare la prima forma di uno nella prima forma dell'altro usando una trasformazione sulle coordinate. Allora, qui ho scritto le prime forme in termini analitici, per così dire, cioè l'ho scritto come forma quadratica sui differenziali du du. Prendete le matrici e fate la forma quadratica corrispondente. E abbiamo già visto che hanno lo stesso K, quindi se abbiamo una isometria, necessariamente la U bar come funzione di U e V deve essere più o meno U, perché K deve essere lo stesso, e se K è lo stesso, U bar e U devono essere al quadrato uguali. E questo vi suggerisce anche come fare i conti delle autoisometrie che dicevo prima. E allora quello che dobbiamo imporre, una volta deciso che la trasformazione è esattamente quella che manda uv in più o meno u, e poi una funzione v bar di u e v. L'unica incognita resta la funzione v bar. Allora, dovete confrontare la prima forma dell'elicoide con che cosa? Questa, che è la prima forma fondamentale della superficie del logaritmo, però sostituendo al posto di u e v, u bar e v bar. Allora, u bar è uguale a u, più o meno, quindi la prima parte è facile. La seconda parte cosa c'è? C'è u quadro e poi dovete calcolare il differenziale di v bar al quadrato. Il differenziale di v bar come si fa? Si fa differenziando parzialmente. Quindi prendete v bar, lo derivate rispetto a u, moltiplicato da u. Derivate rispetto a v, moltiplicato da v. E poi di questo oggetto dovete fare il quadrato. Questo è esattamente come fare il conto con le matrici. E allora vedete cosa viene fuori. 1 più u quadro diviso u quadro che moltiplica da u al quadrato. E da qua vengono fuori i vari termini. Viene fuori u alla seconda, v bar u per da u alla seconda. Poi viene un doppio prodotto, u quadro v bar derivato rispetto a u, v bar derivato rispetto a v, du dv, e poi viene fuori l'altro quadrato. U alla seconda per v bar derivato rispetto a v alla seconda e dv alla seconda. Ecco, e dovete chiedervi se questa espressione, che adesso dipende solo da u e v, può essere uguale a questa. Naturalmente il termine misto non ci deve essere, quindi il suo coefficiente deve essere 0. Però u quadro non può essere 0, non identicamente. Quindi uno degli altri due deve essere 0. Però questo termine, la derivata di v bar rispetto a v, non può essere 0. Questo è molto intuitivo, altrimenti tutti e due i parametri u bar e v bar dipendono solo da u, non avrebbe senso. Ma in ogni caso, se fosse 0, questo scompare il dv quadro, quindi non può essere un'isometria. Quindi questo deve essere 0. Questo termine deve essere nullo. Questo deve essere diverso da 0, quindi anche questo si semplifica. Dovete trovare essenzialmente che la derivata rispetto a u di v bar deve essere 0, ma se quella è 0 sparisce questo termine e quindi non riuscirete mai a fare in modo che il coefficiente di du al quadrato sia 1. E quindi è impossibile. Questo è un modo sportivo, analitico, diciamo, di fare i conti con le matrici. Non riuscirete mai a trovare una funzione v bar in modo che quel conto di matrici vi metta 1 nella prima posizione della matrice. Invece, vediamo che E e C sono isometrici. Invece, allora anche qua cerco di essere sportivo, facciamo la prima forma fondamentale del catenoide, è il coseno al quadrato iperbolico di z che moltiplica dz qua, l'ho scritto così? Sì, con z e teta, ok, vado, più il coseno iperbolico al quadrato di z che moltiplica il d teta quadro. Ok? Allora, questa parte qua è il d seno iperbolico di z al quadrato perché se fate il differenziale del seno iperbolico di z, cosa viene? Viene il coseno iperbolico di z moltiplicato per il differenziale di z. Quando fate il differenziale di una funzione viene f' per il differenziale della variabile. Ok? Quindi questa cosa qui al quadrato è semplicemente questo al quadrato più, e questo che cos'è? 1 più seno iperbolico al quadrato di z, giusto? Perché la relazione fondamentale è coseno iperbolico al quadrato meno seno iperbolico al quadrato uguale a 1, che moltiplica di teta al quadrato. Ora, questa cosa assomiglia a du alla seconda più 1 più u quadro per dv alla seconda, usando come u il seno iperbolico di z e come v teta. Quindi siete partiti dalla prima forma fondamentale del catenoide, avete trovato la prima forma fondamentale dell'elicoide facendo questa sostituzione di variabili. Quindi z è qualcosa tipo un settore di un seno iperbolico di u, però ricordatevi che i settori sono dei logaritmi su per giù, e teta è uguale a v. Quindi usando quella sostituzione trovate un'isometria da un'isometria tra C e E. Piccola nota, guardate cosa succede di K. K sarebbe 1 diviso meno 1 diviso 1 più U alla seconda alla seconda. Quando provate a sostituire, cos'è che diventa? Meno 1 diviso 1 più, al posto di U scrivete seno iperbolico, al quadrato di Z alla seconda, e questo diventa 1 diviso 1 più seno quadro, il coseno iperbolico alla quarta, che è esattamente la curvatura. Questa è la curvatura di E, questa è esattamente la curvatura C. Verifica inutile, naturalmente lo sapevamo, se sono isometriche devono avere lo stesso K quando sostituite i parametri. Ok, quindi questo è l'esempio più semplice che io conosca per dimostrare che se due superfici sono isometriche hanno lo stesso K, ma viceversa non è vero. Il primo esempio, questo invece di isometria tra elicoide e catenoide è interessante perché uno non se l'aspetta. Se guardate su internet c'è anche gente che vi fa proprio la deformazione da un pezzo di elicoide a un pezzo di catenoide. Ok, allora mi resta non moltissimo tempo, ma devo forse dargli un nome a questo. Dunque, come si chiama? Dunque, questi file si chiamano geometria 2B-245-12. Allora, questo è l'ultimo foglio, diciamo, della parte differenziale. Allora, quello che mi interessa fare è fare la filosofia di un paio di teoremi fondamentali, che sono filosofia di teorema di Gauss-Bonnet cioè come si studiano i poligoni su superfici e un po' di calcolo intrinseco. E il teorema fondamentale di esistenza. Di superfici. Diciamo che tutti e due questi teoremi, questi argomenti, sarebbero perfettamente abbordabili, diciamo, dopo aver fatto completamente il secondo anno, cioè dopo aver fatto tutto il calcolo integrale differenziale in più variabili. Okay. Vi dirò che cosa ci manca come conoscenze per il momento, però alla fine dell'anno dovreste averle. Per esempio, questi argomenti sono tranquillamente argomenti che uno può studiarsi al terzo anno come tesi, per dire. Allora, il teorema di Gauss-Bonnet è il più facile da enunciare. Allora, i nomi sono dovuti al fatto che Gauss per primo ha studiato questo risultato usando come poligoni dei poligoni che avessero lati geodetici, come dire i triangoli nel piano, nel senso con lati segmenti. Caso di poligoni con lati geodetici. E lui aveva chiamato questo teorema elegantissimus. E l'altro invece era il teorema egregium. E Bonnet ha generalizzato a poligoni con curve qualsiasi sulla superficie. E quindi adesso è noto universalmente come teorema di Gauss-Bonnet. Allora, intanto cos'è un poligono? Poligono su una superficie è semplicemente una curva chiusa e che sia c'infinito a tratti. È una curva sulla superficie, e, allora chiusa, non nel senso topologico, chiusa semplicemente significa che il punto di partenza è uguale al punto finale, punto iniziale uguale punto finale, e C infinito a tratti, e dove non è C infinito, cioè dove fa un angolo, allora si chiama un vertice con un numero n finito di vertici. E deve chiudere un'area del poligono senza ripassare più volte su se stesso, quindi una curva, forse potevo dire semplice, non iniettiva, diciamo. E quindi l'idea che uno ha di un poligono è: avete una superficie e seguite una curva, poi seguite un'altra curva per un pochino, un'altra curva per un pochino e così via, e dovete tornare al punto di partenza. Questa sarà la curva gamma 1, questo gamma 2, questo gamma 3, questo gamma 4, puntini puntini, fino all'ultima che sarà gamma n. I punti in cui queste curve sono attaccate tra loro si chiamano i vertici del poligono. Naturalmente uno potrebbe anche sognarsi di mettere un vertice in mezzo a una curva, anche se non fa un angolo, ma non importa. Allora bisogna, quando si fa la teoria dei poligoni, in realtà i primi due problemi che uno incontra sono: intanto decidere qual è il poligono che vi interessa, perché se siete su una sfera prendete un poligono, ce n'è uno dentro, diciamo, e uno fuori, se volete parlare dell'area. Okay? E se siete su un piano e avete una curva chiusa, di solito c'è una parte che ha un'area finita e l'altra parte che no. Okay? Quindi per prima cosa bisogna decidere, quando abbiamo un poligono, qual è la parte di superficie che vogliamo guardare. Questo già non è banale, pensate alla sfera, non è banale. D'accordo? E, allora, problemi. Primo, come definire il poligono interno, diciamo. In certi casi è ovvio, in certi casi no. e secondo come orientare i lati gamma i in modo coerente. Perché bisogna fare degli integrali lungo i lati, e quando si fanno gli integrali bisogna decidere il verso in cui si percorre il lato, perché se cambiate verso cambia segno l'integrale, ovviamente, perché se cambiate gli estremi di integrazione cambia segno l'integrale, e alcune parti della formula dipendono dall'integrale, altre no, e quindi solo una giusta scelta può andare bene. Una formula non può andare bene se cambiate di segno a un argomento e non agli altri, e questo richiede già scelte non banali ma abbastanza ovvie, solo noiose da scrivere. Fatto questo, allora Bonnet, beh, visto che ho detto che faccio un po' di filosofia, vi spiego qual è il senso della questione. Uno cerca di percorrere le curve stando attenti essenzialmente a come il vettore tangente della curva cambia rispetto al parametro orizzontale che uno sta usando della superficie. Cioè continua a guardare l'angolo, diciamo, la variazione dell'angolo tra il primo parametro della superficie, che sono le linee coordinate del primo parametro, e la curva, come sta variando quest'angolo. Naturalmente nei vertici cos'è che succede? Che la curva entra con un certo vettore tangente ed esce con un altro vettore tangente. Quindi quando uno continua a guardare la variazione di angolo, nei vertici l'angolo scatta. Deve considerare questo incremento. Quindi quello che viene spontaneo è considerare gli angoli esterni. Perché uno guarda come entra in una curva nel vertice, come esce l'altra curva, e quindi la variazione, diciamo, di angolo rispetto a una direzione fissata, che sono le direzioni coordinate, tendenzialmente cambia con l'angolo esterno. Quindi sia Gauss sia Bonnet tendono a dare una formula che riguarda i poligoni, le curve e l'angolo esterno ad ogni vertice. Dopodiché, per parlare di angoli interni, come noi siamo abituati nei triangoli nel piano, per esempio, allora bisogna dare una definizione di angolo interno che sia essenzialmente pi greco meno l'angolo esterno. Ok? Bene, allora, con questa filosofia, Bonnet trova questa formula. Trova la formula per cui la somma dei beta con i, angoli esterni, più la somma degli integrali lungo le curve gamma i della kg. Più l'integrale lungo tutto il poligono della curvatura k è uguale a 2π greco. Di questa formula vi posso dire quali sono le difficoltà essenzialmente. La difficoltà è questo integrale doppio, che forse non avete ancora fatto, cioè fare integrali doppi vuol dire fare integrali su superfici di una certa funzione definita su quella superficie. La funzione è k, che è una funzione scalare definita su tutta la superficie. Uno su una certa regione della superficie vuole integrare questa. Fare integrali doppi è una cosa che farete o che state facendo. Questo è un integrale curvilineo, cioè un integrale lungo la curva gamma i di una certa funzione. E mettere in relazione queste due cose essenzialmente è un teorema di analisi molto importante, che sono casi particolari del teorema di Stokes. Dovreste farli in analisi 2. Il teorema di Gauss-Green vi dice essenzialmente come passare da un integrale di una 2 forma a un integrale di una 1 forma. Integrale su una superficie o integrale sul bordo. I teoremi di divergenza, flusso rotore, Gauss-Green sono tutti casi particolari della stessa teoria e sono generalizzazioni, se volete, del teorema degli integrali in dimensione 1. L'integrale su un segmento è la differenza tra i valori degli estremi della funzione primitiva. servono questi strumenti di analisi in dimensione superiore per dimostrare questo teorema. Questo è il motivo per cui non posso farlo, ma non è difficile, cioè quando uno ha il teorema di Gauss-Green o il teorema di Stokes è ragionevolmente facile scegliere coordinate in cui i conti vengono bene e uno riconosce come applicare quei teoremi. Conviene però, allora questo lo diamo per scontato, dove i beta con i sono gli angoli esterni in ogni vertice. Gli angoli esterni, ripeto, sono i più facili da definire perché un lato entra con un certo vettore tangente, il lato successivo esce con un certo vettore tangente, l'angolo tra quei due per noi è l'angolo esterno rispetto al poligono. Se definiamo alfa con i uguale pi greco meno beta con i l'angolo interno, allora la formula di Bonnet diventa qualcosa del tipo somme degli alfa con i uguale n meno 2 volte pi greco più le cose che ci sono lì, la somma degli integrali sui gamma i dei g con k più l'integrale doppio su p della curvatura k. Perché nella somma dei beta con i, al posto di beta con i scrivete pi greco meno beta con i, meno alfa i, giusto? Qui scrivete somma pi greco meno alfa i. Allora, la somma di tanti pi greco sono esattamente n pi greco e meno la somma degli alfa i la portate dall'altra parte. Quindi viene somma degli alfa i uguale n meno 2 pi greco e cose. E quindi questo viene n volte pi greco meno la somma degli alfa i, portate di là e viene tutto ok. Ok, e la versione di Gauss. Gauss è il caso particolare con Kg uguale a 0 per ogni curva I, cioè caso in cui le gamma I sono geodetiche. Quindi notate che il caso di Bonnet sarebbe interessante già sul piano. Cioè se sul piano che ha curvatura zero prendete dei poligoni che però abbiano come curve delle curve, come lati delle curve, allora se volete in qualche modo sapere qual è la somma degli angoli interni, dovete riuscire a calcolare anche, tener conto anche della curvatura delle curve. Ok? Per esempio potreste inventarvi dei triangoli con gli angoli interni zero, tre cuspidi. Però allora gli integrali delle curvature lungo i lati devono essere tali da compensare totalmente il 2π greco. Quindi questo teorema di Bonnet diciamo interessante anche su superfici di curvatura zero come il piano, perché generalizzano il calcolo degli angoli interni a poligoni non geodetici, cioè triangoli per esempio. Nel caso di Gauss, che Gauss aveva dimostrato prima, naturalmente è più facile dimostrare Gauss, cos'è che succede? La formula diventa somme dei beta con i uguale 2 pi greco meno l'integrale su pi della curvatura. E trasformati in angoli interni vuol dire che la somma degli angoli interni è n meno 2 pi greco, scusate, n meno 2 moltiplica pi greco, più l'integrale su pi della curvatura k, caso in cui i gamma i sono geodetiche. E allora questo era essenzialmente il metodo preferito da Gauss per far vedere che una persona può stimare K facendo misure sulla superficie. E se K è costante, allora naturalmente l'integrale su P di K è uguale a K volte il volume dell'area, l'area, scusate, la misura dell'area di P. Se K è costante, viene questo, e se K è diverso da zero, questo dà una relazione tra che cosa? Somme degli angoli interni e superficie del poligono geodetico. Quindi vi dice in sostanza, siete sulla superficie, costruite un poligono geodetico, siete capaci perché costruire le geodetiche si fa sulla superficie, calcolate l'area, si fa perché si fa sulla superficie e guardate che relazione c'è. Se c'è una relazione non banale è K. Se K è uguale a zero, allora vuol dire la somma degli angoli interni è costante. E siamo su un piano. Se K è costante, e questo naturalmente vale anche su regioni piccole, se possiamo supporre K piccoli in quelle regioni, K costanti in quelle regioni. Se avete una regione abbastanza piccola, K può essere considerato costante. Se K è costante, intendi, in particolare, dà un modo intrinseco per stimare K, dà un modo intrinseco per stimare K. E qual è il modo? Prendete il limite quando il poligono tende a diventare piccolo di somme degli alfa i meno n meno 2 volte pi greco diviso l'area di pi. Anzi, questo per la verità vi direbbe un modo per stimare K in ogni punto, cioè in ogni punto prendete un piccolo poligono intorno al punto e fate il limite quando il poligono si stringe al punto. Il problema naturalmente è sempre il solito, cioè bisogna fare un calcolo molto preciso, perché naturalmente questa è una forma indeterminata, è uno 0 su 0 necessariamente. Dunque, dimostrare Gauss-Bonnet serve, allora questa è ancora filosofia, quindi ve lo dico, per le dimostrazioni allora per Gauss essenzialmente basta usare delle coordinate molto buone sulla superficie, scegliere coordinate buone sulla superficie e usare integrazione di due forme. Di due forme differenziali e in particolare usare il teorema di Gauss-Green. E invece per dimostrare Gauss-Bonnet è un po' più complicato. Gauss-Bonnet è un po' più complicato, conviene avere un minimo di calcolo tensoriale per farlo in modo elegante. Si può fare anche in modo brutale, circa come Gauss, solo che è più complicato. Bisogna fare anche gli integrali delle curvature geodetiche. E, per farlo in modo elegante, serve un minimo di calcolo tensoriale e più integrazioni delle due forme. In ogni caso della non si sfugge. E morale potesse farlo alla fine dell'anno. Ok, invece vi introduco come idea, diciamo, quello che facciamo la volta prossima, cioè cosa vuol dire fare calcolo differenziale intrinseco. E allora l'idea è questa: se avete x e y campi vettoriali allora noi sappiamo calcolare campi vettoriali, vuol dire vettori che dipendono da parametri, dopodiché possono essere campi vettoriali tangenti di una superficie per esempio, oppure normali di una superficie, allora dipendono da due parametri, saranno vettori tangenti o vettori normali a seconda. I campi vettoriali hanno il vantaggio che noi possiamo pensarli sia come funzioni sia come direzioni lungo le quali derivare, quindi possiamo usare un campo come direzione di derivazione, usare l'altro campo come se fosse una funzione e derivare quella funzione in direzione delle x. Allora, dati i campi vettoriali, sappiamo calcolare x con y, che vuol dire derivare y, pensati come funzione, nelle direzioni di x. E naturalmente questa operazione ha le solite proprietà che vi aspettate di una derivazione, cioè è R lineare, additiva, però se fate il prodotto allora diventa Leibniz, se fate il prodotto con una funzione che dipende dai parametri allora si lavora come Leibniz e così via. E cos'è che succede sulle superfici? Se x e y sono tangenti a una superficie S, allora x calcolato in y lui stesso è un campo vettoriale, ma non è detto che sia tangente. Ma non è detto che sia tangente. Perché questo è quello che vorrebbe fare uno su una superficie, cioè prendere oggetti definiti sulla superficie, vale a dire derivare lungo vettori tangenti alla superficie, qualcosa che sia lui stesso definito sulla superficie, per esempio un campo vettoriale, una funzione, e dopo però quello che lui riesce a vedere è solo la parte sulla superficie. E mentre quando si fa la derivata nell'ambiente, naturalmente di solito il campo derivato non è detto che sia tangente. Morale, bisogna capire che cos'è che vediamo come derivata quando guardiamo solo sulla superficie. È campo vettoriale, ma non è detto che sia tangente. Quindi si decompone in questo modo. Allora, x calcolato in y deve essere scritto come un lambda x calcolato in y più una parte normale. Normale alla superficie. Notate che in ogni caso x calcolato in y è un vettore, un campo vettoriale, quindi in ogni punto fissato un vettore. Quindi qualunque vettore, siccome è appiccicato a un punto della superficie, fate la proiezione sulla tangente e dopo sommato con la proiezione sul normale. Quindi questa decomposizione la potete fare comunque. Allora, questo definisce il lambda x, che vi dice essenzialmente come derivare i campi guardando solo la parte che si vede sullo spazio tangente della superficie. E come lo definisce? Beh, noi sappiamo come fare la decomposizione dei vettori, quindi abbiamo il lambda x di y più, come si fa a calcolare la parte normale del vettore x calcolato in y. Dunque x calcolato in y lo conosciamo, e per calcolare la parte normale basta fare x calcolato in y prodotto scalare per n e moltiplicato per n. Come fate a proiettare un vettore lungo un vettore n? Notate che anche il vettore n cambia da punto a punto, ok? Però come fate a prendere un vettore v qualsiasi e proiettarlo nella direzione di un versore? E quella lì è la formula, cioè fate il prodotto scalare, moltiplicate e buttate giù. Dunque, nabla x di y, che cosa sarà? Questa formula ve lo dice, è l'x calcolato in y a cui togliete x calcolato in y prodotto scalare con n moltiplicato n. Com'è che possiamo riscrivere questo? X applicato a y è prodotto scalare con n, poi moltiplicato per n, quello è chiaro, n è il versore normale. Ma che interpretazione possiamo dare a questo oggetto? Allora, siccome x è campo tangente, forse è meglio usare y campo tangente, anche x, siccome y è campo tangente abbiamo che x prodotto scalare con n deve essere 0, perché tangente vuol dire esattamente che è ortogonale alla normale. Dunque x applicato a y scalare n fa 0, perché derivate in qualunque modo non funziona nulla, resta nulla naturalmente, e quindi x applicato a n scalare n più y prodotto scalare con n e x applicato ad n, sto usando Leibniz, x è una derivazione, su un prodotto si comporta la Leibniz, questo è 0, e quindi x applicato a y scalare n è come fare y scalare x di n. Quindi qua posso scrivere più y prodotto scalare x calcolato in n e moltiplicato n. Vi rubo 2 minuti per farvi vedere che stiamo arrivando a cose che conosciamo. Che cosa vuol dire x calcolato in n? Vuol dire faccio il differenziale di n applicato a x. E quindi ci siamo ricondotti alla seconda forma. Meno la seconda forma calcolata in xy moltiplicata per n. Ora dovreste immaginare già quello che sta succedendo. Quando prendo il campo vettore tangente e lo applico a campi vettori tangenti viene un casino perché va in giro per lo spazio. Però quando guardo solo il nabla x, allora lui prende un campo vettore tangente e me lo trasforma in un altro campo vettore tangente, perché ho buttato via la parte normale. Allora questo diventa qualcosa che sembra un endomorfismo dello spazio tangente. E quindi sarà qualcosa che riuscirò a scrivere, siccome è R lineare, riuscirò a scriverlo con delle matrici. E basteranno le due derivazioni lungo parziali, lungo le solite coordinate, per descrivere tutto. Quindi essenzialmente dovremo scrivere le matrici di queste nabla x, ma basterà scrivere la matrice di nabla della u e la matrice nabla della v, cioè derivate nei due parametri. e con questo dovremmo scrivere tutto il calcolo differenziale fatto sulla superficie. E fare questo in modo sistematico riesce a dirvi varie cose, tra cui per esempio come scrivere l'equazione delle geodetiche, tra cui per esempio come fare il teorema di esistenza unicità delle superfici, perché ci sarà un modo puramente matriciale di scrivere: esiste una matrice se presa una certa base derivata rispetto a U e a V soddisfa certe condizioni, esattamente come con le curve, solo che sarà più difficile perché sono PDE, non sono equazioni ordinarie, sono equazioni derivate parziali. Ok, allora questa teoria magari cerco di farvela vedere la prossima volta, però l'idea fondamentalmente è questa: useremo le derivate intrinseche, queste nabla x, per capire la superficie. Ok, allora ci vediamo giovedì.